Buongiorno da Franco Cristini, ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano questa notte e Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera consumo di cocaina oramai banalizzato o quasi, lo rivela un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau. Per lo sport a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner vince in finale in 4 set. Bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste, lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto, è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e ha annunciato pure la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più quindi dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
Un incendio divampato nella notte in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti, di cui una ventina in condizioni critiche. Principale causa dei decessi sarebbe il fumo, secondo le autorità della capitale thailandese. Diverse vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di soccorso, facendo supporre che questa fosse bloccata. Si indaga per determinare le cause del rogo. I fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, oggi si attendono nuovi dettagli. Alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità. Potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio avvenuto nel cantone dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco all'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa a Leontica, esplosione nella quale sono anche rimasti feriti 3 agenti di polizia. In Svizzera la cocaina sarebbe ovunque, il suo consumo è esploso e si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ am Sonntag che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia, agenti che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, i cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 chili di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina nella sua forma da sniffare è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Swiss, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili. Una volta in Svizzera la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
Prima di chiudere ricordiamo la vittoria di Jannik Sinner in finale a Wimbledon. Il tennista italiano numero 1 al mondo ha battuto il tedesco Zverev in 4 set. Ai mondiali di calcio oggi giornata di riposo, domani poi la prima semifinale tra Francia e Spagna.